buongiorno a tutti. Allora, argomento di questa settimana sono le sentenze della Corte Costituzionale. Mercoledì vi ho introdotto i due tipi, sentenze di ammissibilità, sentenze di merito. Nell'ambito delle sentenze di merito abbiamo esaminato gli effetti delle sentenze di rigetto e le sentenze di accoglimento. Oggi affrontiamo il problema un po' più specifico delle cosiddette sentenze interpretative. Cosiddette perché? Perché qui la differenza non è che la Corte interpreta mentre negli altri casi no. Ovviamente questo lo può pensare solo chi non capisce niente di che cosa sia un giudice e cosa sia una sentenza. Tutte le sentenze si basano su un'interpretazione. Qua la differenza la fa il dispositivo, nel senso che se queste sentenze che esamineremo oggi e basta, direi, perché domani vorrei parlarvi di conflitti di attribuzione e di ammissibilità di referendum, cioè di altre competenze della Corte, queste sentenze hanno questo di caratteristico, che il dispositivo non è di un semplice rigetto o di un semplice accoglimento. Nella sua esperienza la Corte Costituzionale ha scoperto che dire sì o no a un dubbio di legittimità costituzionale molto, molto spesso non basta. Ci sono risposte intermedie. La reazione spesso dei nostri politici è di dire: ma questo vuol dire che la Corte esce dai suoi poteri e si arroga poteri che non gli sono assegnati. Ma questa è solo la dimostrazione della profonda ignoranza dei nostri politici, perché le sentenze cosiddette interpretative servono la Corte per evitare l'impatto troppo duro di una sentenza di accoglimento. Per cui è un modo con cui la Corte evita di prendere l'accetta e ogni volta demolire un pezzo di ordinamento. E lo fa con tecniche che adesso esamineremo, anche perché queste tecniche sono le tecniche che deve conoscere il giudice remittente e l'avvocato che stimola il giudice remittente. Ossia, sono strumenti chirurgici che consentono al buon avvocato di aggredire la legge che non gli piace, la cui applicazione turba il suo caso, e di aggredirle chiedendo alla Corte interventi di demolizione molto limitati. Capite che ogni volta che la Corte dichiara illegittima una legge o una disposizione, genera conseguenza a tappeto. Tira via un pezzo di norma, non conoscendo quali sono i casi in cui quella norma, quella disposizione viene ad essere applicata, le conseguenze possono essere conseguenze anche di enorme impatto. Allora, la tendenza è non usare l'accetta, non dire è fondata la questione di legittimità e quindi io dichiaro illegittima la legge, la disposizione, ma di usare cose più mirate, bisturi. E questo è il primo caso, le sentenze interpretative di rigetto, dove il vostro manuale porta una mitica finestra che si chiama Pierino e la Nutella. Finestra che è derivata semplicemente dalle obiezioni dei vostri colleghi. Il problema non è difficile, è molto difficile spiegarlo in termini comprensibili mantenendo l'esattezza della prosa scientifica. Mentre è semplicissimo come problema. Il problema è nato perché una certa pagina ha incontrato nella prima edizione una serie di richieste di spiegazione, e se tanti studenti non capiscono bene una pagina del libro, la colpa è sicuramente della pagina del libro. Perché se uno scrive un libro per insegnare agli studenti una cosa e loro non la capiscono, vuol dire che quella pagina è sbagliata. Il problema è semplice. E mi è venuto, scrivendo una risposta a questa bella metafora di Pierino della Nutella, e poi ho capito, ho detto, vabbè, la metto nella nuova edizione del manuale. I miei colleghi sorrideranno, ma tanto mi conoscono, perché non si sorprendono più di nulla, e sono io che mi sorprendo sempre. E il risultato è stato che nessuno mi ha più chiesto una spiegazione su quella parte del libro. E Pierino, che arriva dalla mamma, e con barattolo in mano, fa: mamma, ma è proprio vero che la Nutella fa male? La mamma la guarda e fa: ma quella non è Nutella. Meditate. La Nutella fa male? Non si sa. La risposta non è sul il carattere salvifico e salutistico della Nutella, che dopo il primo chilo sicuramente non fa bene. Il problema è semplicemente che Pierino ha sbagliato l'oggetto della questione. Ecco qui cosa sono queste sentenze interpretative di rigetto. Siamo sempre nel piano della metafisica, distinzione tra il mondo delle cose e il mondo delle idee. Le sentenze interpretative di rigetto dichiarano infondate le questioni, che sono idee, ossia i dubbi, che sono idee, circa il contrasto tra norme, perché è sbagliata l'interpretazione, che è sempre un'idea, della disposizione oggetto, che è una cosa. Il giudice remittente, il giudice a quo, solleva la questione di legittimità, quindi formula un dubbio nella sua scatola cranica, che riguarda la legittimità di una disposizione di legge, e la Corte gli risponde: caro, hai sbagliato interpretazione, quella non è Nutella. L'interpretazione che tu dai a quella disposizione è un'interpretazione sbagliata. Non ti rispondo in termini di legittimità o illegittimità di quella norma, cioè della tua interpretazione. Ti dico semplicemente che tu non dovevi derivare quella interpretazione da quella disposizione. Vi sembrerà un caso raro? No, non è affatto un caso raro. Tanto è vero che la Corte nel 96 ha stabilito un principio che viene ripetuto in tutti i manuali, in tutti gli scritti, perché è di, come dire, esplicita chiarezza. In linea di principio, le leggi, che sono cose, non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, che sono idee, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali, ancora idee. Sembra banale questo principio, ma non è banale. Questo è uno dei modi con cui noi ragioniamo male. Io che passo, è l'ultima settimana, che bello, e passo le mie sere a dibattere sulla riforma costituzionale, a prescindere dal merito, ma il luogo logico erroneo è micidiale, no? Perché questa norma può significare, ma santi Dio, non è che tu vai in pescheria e dici non mangio pesce perché potrebbe essere marcia, no? È un'ipotesi, ma non è necessaria. Allora tu devi fare alcune verifiche su quello che è il senso delle cose e la freschezza del pesce. Pesce guardato negli occhi, se le pupille degli occhi sono un po' rientranti, il pesce non è fresco, se non è abbastanza lucido, ma quelli ti fregano perché ci buttano sull'acqua e anche solfiti, solfati. Ma insomma ci sono tecniche per vedere, è una questione di esperienza. L'interpretazione del pesce non è più difficile dell'interpretazione delle disposizioni di legge. E allora la Corte dice, tu c'hai tante possibili interpretazioni, ma non devi fare il gioco di impugnarmi la legge perché ci potrebbe essere un'interpretazione incostituzionale. Quello che tu devi fare è cercare l'interpretazione costituzionale. Questo è diventato un mantra della Corte Costituzionale, uno dei motivi con cui dichiara molto frequentemente inammissibile l'ordinanza del giudice. Quando questo criterio, questa idea che la Corte valuta se è ben interpretata o male la disposizione impugnata, si è stabilizzato, la Corte ha stabilizzato una dottrina. La dottrina sono, le considerazioni metodologiche generali che la Corte sviluppa circa il suo mestiere di giudice delle leggi. E la dottrina dice che il giudice è tenuto, come regola dell'interpretazione, a cercare una interpretazione costituzionalmente compatibile, conforme a Costituzione. L'interpretazione conforme a Costituzione, che poi è uno standard di tutti gli ordinamenti, no? La conforme Auslegung, la Verfassung conforme Auslegung in Germania, è l'interpretazione conforme ai trattati a livello europeo, sono tutti standard stabilizzati di interpretazione, perché è un modo per coniugare vecchi criteri interpretativi, non scopre niente di nuovo, no? Che senso devi dare tu a una legge, a una disposizione, dicono le preleggi, il senso fatto esplicito dall'uso comune delle parole, ma anche dalla connessione tra le leggi. Tu non puoi guardare una legge e dimenticare che quella sta in un ordinamento, in un sistema. Il sistema non esiste di fatto. Le leggi sono una cozzaglia, come direbbe Renzi, di atti normativi voluto da un legislatore che può essere schizofrenico, cambia indirizzo politico e schizza, ma in senso opposto, ma sei tu interprete che lo devi portare a sistema, è un tuo compito, non è un dato ontologico, per cui tu non devi partire dal fatto ma il sistema giuridico italiano è una cozzaglia, ci sono contrasti normativi, robe incompatibili, il legislatore fa le leggi usando organi che non starò a enumerare, ma non la testa. Non è questo l'atteggiamento professionale dell'interprete. La deontologia professionale ti dice, tu conosci il diritto, iura novit curia, tu sei l'interprete del diritto e tu devi portare a unità il sistema e devi portare a unità usando i criteri di antinomia, di soluzione antinomie, quindi il criterio gerarchico. Il che significa che se una legge non sta nel sistema, tu devi cercare di interpretarla nel senso conforme a Costituzione, perché quello riporta la legge nel sistema. Non a caso è una parte del criterio tipico dell'interpretazione che si chiama, vedi caso, criterio sistematico. Cerca di dare un'interpretazione di compatibilità. Spesso ci sono casi in cui la incompatibilità è stridente. Ricordo uno cui avevo dovuto occuparmi quando ero piccolo, era uscita la legge quadro sull'artigianato che dava dell'impresa artigiana una definizione incompatibile con quella del codice civile e della legge fallimentare, che era di molti anni precedenti. E allora alcuni dicevano, ma questo è un contrasto insanabile e quindi noi dobbiamo considerare che questa definizione abbia abrogato quella del codice del 42. La giurisprudenza ha detto no, semplicemente ci sono più definizioni, perché ci sono più ambiti di discipline, e la definizione cambia da ambito a ambito, per cui per la legge civile, per quanto riguarda certi privilegi, per esempio di diritto alla prelazione, e si applica il codice civile, quella definizione, per quanto riguarda il fallimento dell'impresa si applica la legge fallimentare che coeva il codice civile, per quanto riguarda l'aspetto pubblicistico, contributi, iscrizione all'albo, eccetera, si applica la legge quadro. Abbiamo tre definizioni, ma col criterio della specialità le abbiamo sistemate in un'interpretazione compatibile. Per cui dimmi qual è il caso del fallimento, tu applichi la legge fallimentare e la sua definizione. Questa è la classica interpretazione sistematica che, come vedete, gioca sui criteri che vi ho spiegato sul tempo, cronologico, gerarchico e della specialità. E poi c'è quella della competenza, soprattutto per quanto riguarda il diritto europeo. Se ci metti dentro anche il criterio gerarchico, è evidente che tu devi dare prevalenza alla interpretazione che è conforme a Costituzione. E questo diventa un obbligo del giudice, al punto che se il giudice non dimostra di aver cercato un'interpretazione conforme alla Costituzione, la Corte dice la questione è inammissibile. È inammissibile perché tu non hai svolto tutte le interpretazioni, tutte le operazioni interpretative che sono a tuo carico, a tuo carico. È il giudice che interpreta la legge. Capite? Siccome la natura dell'uomo è pigra, questo significa che se uno può evitarsi problemi, lo fa. È una regola di vita saggissima, no? Sì, cara, parliamone domani. Un bel modo per dire fai domani quello che potresti fare oggi ma non c'hai voglia. E la regola di vita così saggia implica anche che ognuno scarica su altri le sue responsabilità. Per cui il burocrate quando non vuole fare una cosa la fa fare al politico, e il giudice quando qualcosa non la vuole fare perché è impegnativa la fa fare la Corte Costituzionale o la Corte di Giustizia. Dimmi tu se questo è un trasferimento di obblighi professionali, mettiamola sul piano inedito, cioè queste cose non si dicono di solito, ma sono scarichi professionali. Io non c'ho tempo, la parte mi dice che quella norma è incompatibile con la Costituzione, io ti sollevo la questione e la Corte, che ha lo stesso bisogno, mi dice no, tu non scarichi su di me compiti che sono tuoi, te li risolvi tu, e quindi io ti dichiaro inammissibile. Pensa tu quale sia l'interpretazione, solo quando tu mi dimostri che quella è l'interpretazione necessaria puoi sollevarmi la questione. Se invece la potevi sollevare in via interpretativa, sono cavoli tuoi. Si impugnano le disposizioni per le norme che significano e si devono applicare al caso concreto, in quanto si assume che violino le norme espresse dalle disposizioni costituzionali. Il principio è tu hai una legge da applicare, devi dare a quella legge un'interpretazione e tra le tante interpretazioni scegli quella che la rende compatibile con la Costituzione. E solo se mi dimostri che non c'hai vie di interpretazione conforme a Costituzione puoi sollevarmi la questione. Filtra tu e fai il tuo dovere. Questo è un esempio, Cassazione, per cui non giudice, tuttissimo livello, e questo introduce il problema che dopo vedremo. E qua è riprodotto il cosiddetto fattino. Le sentenze della Corte hanno un'intestazione, le vedremo. Vediamo dopo. Allora, vediamo. Dopo, sì, va bene, vediamo. Il fattino è una parte in cui la Corte Costituzionale, sviluppando l'argomentazione in diritto, questo linguaggio classico di lettura delle sentenze, le sentenze si dividono in parte in fatto, il signor Pincopallo ha sollevato ha fatto causa alla signora Pincapalla per il nobile motivo che ci ha rotto le scatole del suo gatto miagolante. Si costituiscono davanti al pretore e il pretore, dovendo applicare la legge tal dettagli, dice: oh boh, ma questa legge mi sa che sia incostituzionale, e quindi con ordinanza solleva il caso. E poi spiega le motivazioni che ha dato il pretore, le motivazioni della signora Palla, il signor Pallo, davanti alla Corte, e l'intervento del governo che difende la legalità dei gatti, e poi segue motivazione in diritto. E motivazione in diritto incomincia col cosiddetto fattino, che è il problema che la Corte ha deciso di affrontare, che non sempre è esattamente quello che ha proposto il giudice, qualche volta lo semplifica, lo sfronda, eccetera. La Corte di Cassazione dubita, in riferimento bla bla bla, di questa norma del codice procedura penale, e dubita della legittimità nella parte in cui non prevede che la riparazione per l'ingiusta detenzione, voi siete arrestati, messi in carcere, sospettati di aver tradito la patria e ucciso qualche milione di italiani, e siete in carcere, dopodiché vi assolvono. Ingiusta detenzione, risarcimento. Che la riparazione dell'ingiusta detenzione venga riconosciuta anche in caso di archiviazione per morte del reo. Caspita, nel frattempo voi morite, anche perché in carcere la gente non sta benissimo. E potete avere il risarcimento? Voi? No. Ma i vostri eredi? Qualora successivamente sia stata pronunciata nei confronti dei coimputati, sulla base del medesimo materiale probatorio, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Voi l'attentato alla patria non l'avete fatto da solo, ma insieme a altri 10 imbecilli, voi crepate, i 10 imbecilli vengono assolti per non aver commesso il fatto, loro sono risarciti, ma i vostri familiari vengono risarciti? La Cassazione dice non è previsto, e quindi io lo trovo ingiusto. È un'ingiusta discriminazione, e quindi solleva la questione di fronte alla Corte. La Corte di Cassazione rileva che l'estinzione del reato per morte del reo non rientra tra le formule di proscioglimento. Non c'è una formula di proscioglimento: se uno crepa non fanno più il processo contro di lui, no, è ovvio. Non ovissimo, ma da noi è ovvio. Qui c'è la motivazione, e la Corte spiega il punto di vista della Cassazione, contrasta, dice la Cassazione, con l'articolo 3, una disciplina irragionevolmente deteriore per chi crepa, contrasta con l'articolo 2 e 13, in quanto avendo l'istituto della riparazione un fondamento squisitamente solidaristico, e qui c'è la motivazione sul il senso del risarcimento per ingiusta detenzione e per dimostrare che è ingiusto escludere il caso. Qui la Corte spiega qual è la sua decisione. La questione non è fondata nei sensi di cui motivazione. Ripetutamente chiamata a pronunciarsi sulla sfera di applicazione di quell'articolo, risarcimento per ingiusta detenzione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede, a seguito di erroneo ordine di esecuzione o di arresto in flagranza, di fermo. Cioè ci sono stati altri casi di ipotesi non previste dalla legge su cui la Corte è intervenuta. E in tutti questi casi ha stabilito il principio che in presenza di una lesione della libertà personale, rivelatasi comunque ingiusta con accertamento ex post in ragione della qualità del bene offeso, si deve avere riguardo unicamente alla oggettività della lesione stessa. Principio. Non fatemi la casistica, il principio è questo: ogni volta che uno viene colpito nella sua libertà personale e si rivela che questa misura restrittiva è ingiusta, ci deve essere risarcimento. Successivamente, sulla base dei principi affermati, la Corte ha ritenuto superabili in via interpretativa altri dubbi di legittimità costituzionale. Vedete, quella norma è stata ripetutamente impugnata perché escludeva una serie di casi. E la Corte ha risposto, tutti questi casi sono sussumibili sotto un principio. E il principio è, c'è ingiusta detenzione? Ci deve essere risarcimento. Non è che la legge possa prevedere tutti i possibili casi. Giudice, fatti furbo, e applica il principio. Nel caso in esame, le stesse argomentazioni possono essere agevolmente adottate a sostegno di una lettura della disciplina censurata conforme a Costituzione. Qua spiega perché, e qui arriviamo alla conclusione del dispositivo. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara non fondata, nei sensi di cui motivazione, la questione di legittimità. Che cosa cambia rispetto a una sentenza di rigetto? Cambia tutto. Immaginate di essere voi gli avvocati degli eredi di quello che è crepato in carcere. E poi tutti i suoi correi sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Gli altri vengono risarciti, il vostro parente crepato e voi che siete stati gli eredi avete passato 5 anni a portargli il panino in carcere, a subire i suoi lamenti e la sua morte e non siete risarciti. Voi che siete il suo avvocato preferireste avere una sentenza di accoglimento o una sentenza di rigetto di questo tipo? La risposta è la stessa roba. La stessa roba. Nel senso che la sentenza dice al giudice, guarda che tu devi applicare in quel senso la legge e quindi devi riconoscere il risarcimento. Se fosse una sentenza di accoglimento non direbbe una cosa diversa. Ma questa è una sentenza di rigetto. E l'unica cosa che distingue questa sentenza dalle altre è questo inciso nel dispositivo. Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione. Questo inciso ti avverte che quella è una sentenza interpretativa di rigetto. Allora, l'avvocato che vede arrivarsi la comunicazione che la sua eccezione è stata respinta, si mette a piangere perché ha perso la causa. Ma se nel dispositivo c'è scritto quella cosa, sobbalza di gioia, perché va immediatamente dal giudice penale e dice risarcimento, o dal giudice civile, dipende. E tutto cambia perché c'è questo inciso che rimanda alla motivazione, e la motivazione è la motivazione interpretativa di rigetto. Questa è la grande cosa che cambia completamente la situazione. C'è un esempio storico che vi illumina però anche sulla fragilità di questo tipo di sentenze e perché questo tipo di sentenze sono state criticate e anche osteggiate dalla Cassazione, perché si è posto il problema: la Corte può imporre al giudice una certa interpretazione? L'articolo 101, secondo comma, dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. La legge è interpretata dai giudici. In Italia non c'è gerarchia tra i giudici, per cui ogni giudice è libero di interpretare la legge, ma c'è una funzione nomofilattica. Quante volte sentirete parlare di nomofilattia della Corte di Cassazione, che avrebbe il compito di risolvere i contrasti interpretativi e dare un'interpretazione univoca alle leggi. Ma la Cassazione non le può imporre ai giudici. Sarà il corso della storia giudiziaria a far prevalere quell'interpretazione. E questo è il problema. La Cassazione dice: questa legge va interpretata così, il giudice però di primo grado, dice, secondo me è sbagliato, e continua a interpretarla così. È chiaro che quella sentenza sarà impugnata, arriverà in Cassazione, e se la Cassazione non cambia opinione, cosa che spesso fa, talvolta inconsapevolmente, allora quella sentenza sarà cassata. E a lungo andare i giudici capiranno che non è il caso di distaccarsi da un orientamento fermo della Cassazione. Però vi dicevo, la Cassazione fa 50.000 sentenze all'anno, e in quelle 50.000 sentenze c'è di tutto e il contrario di tutto. Per cui è capitato che nello stesso giorno la Cassazione esprimesse opinioni diverse sull'interpretazione della disposizione. E allora certe volte, quando sono casi particolarmente difficili, la Cassazione si riunisce a sezioni unite, per cui ci sono i presidenti delle sezioni, e quello è un precedente particolarmente autorevole, ma anche quello non stabilissimo. In Italia non c'è stabilità dell'interpretazione. Allora, l'avvocato che riceve la sentenza interpretativa di rigetto è felice perché va dal giudice dicendo: giudice, guardi, lei deve interpretare come dicevo io. Anzi, l'avvocato un po' scaltro, ma proprio minimamente scaltro, che vuol dire, parliamo però del 20% degli avvocati, gli altri non sanno neanche di cosa si parla, sa che c'ha una struttura argomentativa potente. Lui va dal giudice e dice: o tu mi interpreti la legge nel senso che voglio io, oppure se ritieni che questa interpretazione non sia possibile, solleva la questione alla Corte Costituzionale perché è palese la illegittimità. Sta a te decidere. Sei tu padrone dell'interpretazione, sei tu di conseguenza in grado di capire se puoi fare una sentenza, cioè fare un'interpretazione conforme alla Costituzione, oppure questa strada ti è bloccata. Se questa strada ti è bloccata, però, solleva la questione della Corte. Per cui è già l'avvocato che parte con una forbice in cui sta in mezzo il giudice. O tu mi dai ragione perché interpreti la legge in favore mio, oppure tu sospendi il giudizio e poni la questione alla Corte Costituzionale. Quando il giudice solleva la questione alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale gli dice: guarda, è inammissibile perché tu devi, o è infondata nel senso in cui è in motivazione, perché tu devi interpretare la legge in senso conforme alla Costituzione, io avvocato vado dal giudice, ma lui magari dice: ma secondo me la Corte sbaglia. Per esempio perché questa è l'interpretazione che si è fissata nell'ordinamento. Abbiamo n precedenti di Cassazione in questo senso. Può la Corte Costituzionale imporre la sua interpretazione agli altri giudici? La risposta è no. E spesso abbiamo avuto guerre, perché noi italiani usiamo sempre parole delicate, no? Guerre nel senso di conflitti, divergenze tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione. Perché se il problema di dare un'interpretazione unitaria alle leggi e della Cassazione, la Cassazione dice ai giudici come vanno interpretate le leggi, e questo non è un compito invece della Corte Costituzionale. Il compito della Corte Costituzionale è dire se una certa legge è compatibile o meno. Allora, scusate, e in queste guerre spesso si è opposto un indirizzo della Corte Costituzionale che dice ai giudici: fatevi furbi e interpretate la legge nei sensi compatibili con la Costituzione, e un'interpretazione della Cassazione che ha detto ai giudici: voi dovete interpretare questa legge in questo senso, punto. E quello che importa è la mia opinione e non quella della Corte Costituzionale. Un bel conflitto, anche perché sono conflitti che si sviluppano negli anni, perché prima che la Cassazione prenda una posizione e quella sia dominante, sono passati anni di cause di primo e secondo grado, poi arrivano al terzo grado di Cassazione. Allora, c'è stato un caso assolutamente emblematico che riguardava il vecchio codice di procedura penale. Questo non c'entra, questo viene dopo, questo viene dopo. E questo è il caso emblematico. Sentenza 11 del 65, che riguarda una cosa del processo penale vecchio, prima della riforma, e riguardava in particolare la presenza dell'avvocato, del difensore, nella cosiddetta istruzione sommaria. L'istruzione sommaria era un'istruzione veloce che scattava per alcune ipotesi. La più tipica è il reato, la flagranza di reato, no? Il tizio viene preso che sta uscendo da una casa con la serratura scassinata e lui tutto vestito di nero con la mascherina nera e col sacco delle furtive e qua le chiavi e grimaldelli appesi, viene preso dalla polizia, arrestato in flagranza di reato, sbattuto dentro nel volante, lo portano in commissariato e nel frattempo, insomma, non lo trattano benissimo, lo cacciano in cella e dicono: vabbè, senti carino, ti abbiamo preso, c'è la furtiva, c'è tutto quanto, confessa. E lui dice: vabbè, sì, dai, non faccio un po' del tempo, in effetti l'ho fatto io. Presenza dell'avvocato? No. Perché no? Perché diceva il codice che nella istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione formale in quanto sono applicabili. Nell'istruzione formale c'è il PM che interroga l'imputato in presenza dell'avvocato, per cui garantita, era garantita anche allora, la presenza del difensore. Per l'istruzione sommaria la legge diceva che si estendono le norme per quella formale in quanto sono applicabili, e l'opinione ferma della Cassazione era che la presenza dell'avvocato non era applicabile, perché se lui preso e messo nella pantera, voi sapete che in America devono applicare Miranda è una famosa sentenza in cui si dice che tu appena arresti la persona devi dirgli i diritti, e quindi se la scena bla 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 bla. Che cosa serve quella formula? Quella formula, che è una formula un po' buffa, è la formula con cui tu inizi una fase dell'indagine e stai avvertendo l'imputato che quello che dice può essere usato a suo carico e che lui ha diritto comunque alla difesa legale, la famosa telefonata, no? Ecco, da noi il vecchio codice diceva genericamente che le garanzie dell'istruttoria formale si applicavano in quanto sono applicabili, per cui il ladro veniva preso, cacciato in macchina, gli dicevano: senti, confessi, ti abbiamo preso. Lui diceva: sì, sono disgraziato, in effetti non posso negare, ero proprio io sono io, e questa è defruttiva, e cominciava magari a confessare anche qualche altro in crisi da cattura. Dopodiché tutto questo era considerato valido anche se fatto senza l'avvocato. La prima cosa che dice l'avvocato è: non parlare, non dire nulla finché non arrivo io, zitto. Perché l'avvocato deve garantire la difesa. L'avvocato non sa se tu sei criminale oppure no, non lo sa ancora. Ma la prima cosa è che lo deve sapere prima lui che la polizia. Allora, per questa ragione, il Tribunale di Varese solleva la questione alla Corte Costituzionale, e in questa prima sentenza la Corte Costituzionale, con una lunga, vedete, questo è il ritenuto in fatto, il racconto, considerato il diritto, il fattino e le osservazioni preliminari della Corte, e questa è tutta la motivazione della Corte, che è lunga, come vedete, lunghissime, che arriva alla conclusione, dichiara non fondata nei sensi di cui motivazione la questione di legittimità. Cioè gli risponde con un'interpretativa di rigetto, dicendo: scusate, ma per quale motivo voi ritenete che non sia applicabile all'istruttoria sommaria, non siano applicabili i diritti di difesa? È un principio costituzionale fondato dall'articolo 24 della Costituzione. Tutti hanno diritto a difendere i loro diritti. Questo è, dice l'articolo 24, in tutti gli stati e gradi del processo. Allora voi dovete dare a questa legge una interpretazione conforme alla Costituzione, per cui in quanto sono compatibili, implica che sono compatibili e previsti dalla Costituzione. Non puoi dire che non è compatibile una cosa che è disposta dalla Costituzione. La Costituzione si applica comunque. E di conseguenza fai questo sforzo interpretativo e risolvi la tua causa nei sensi in cui motivazione, riconoscendo i diritti dell'imputato. Capite che questo significa che sono già di fronte alla Corte, al Tribunale, e di fronte al Tribunale vengono posti come pezze di appoggio dell'accusa una serie di confessioni, prove, eccetera, e maturate senza la presenza del legale. Per cui un pezzo del regime probatorio, forse tutto il regime probatorio, è stato acquisito senza la garanzia di una difesa tecnica. A questo punto, se il giudice, se il Tribunale di Varese dice: ah, la Corte mi dice che devo interpretare nel senso che ci deve essere il legale presente, deve annullare tutte queste prove, che è il tipico cosa che vedete nei film americani, no? La teoria dei frutti dell'albero avvelenato: l'ispettore non si trattiene, entra nella casa senza il mandato di perquisizione, scopre il cadavere eccetera e dice: accidenti, cosa faccio? Perché le prove che io sto acquisendo sono invalide. E quindi se io le porto avanti, l'omicida sarà scagionato perché il regime probatorio è annullato. Sono problemi complicati questi che studierete nel processo penale. Siamo nel... Che data vi è questa sentenza? Siamo febbraio 65... E arriviamo nel mese di giugno 65. Non è passato moltissimo tempo, no? Non è passato moltissimo tempo. La Corte affronta lo stesso problema, questa volta stimolata dal pretore di Imola, cita il suo precedente e giunge a un dispositivo di dichiarazione di illegittimità costituzionale. Dichiara in riferimento all'articolo 24 la illegittimità costituzionale dell'articolo 392 nella parte in cui, con l'inciso "in quanto sono applicabili", rende possibile non applicare l'istruzione sommaria alle disposizioni bla 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 bla. Cioè, nell'arco di pochi mesi la Corte apparentemente fa un revirement, un overruling o un rovesciamento del precedente. Passa da una sentenza di rigetto a una sentenza di accoglimento. Ma la sentenza di rigetto è una sentenza interpretativa di rigetto, e la sentenza di accoglimento è una sentenza interpretativa di accoglimento. Cambia la formula, ma non il ragionamento. C'è totale continuità di ragionamento, ma una svolta solo sul senso del dispositivo, non sulle motivazioni del dispositivo. poi vedremo perché.